Andiamo al messaggio: uscite di mezzo a loro e siate separati. Fratello Giuseppe, sono sicura che anche tu nella tua vita hai sentito la solitudine. E come ti sei sentito? Come hai superato? Cosa hai pensato? Cosa ti ha detto il diavolo? Cosa ti ha detto Dio? Parlaci un po' così, anche noi impariamo dalla tua esperienza.
Grazie Signore. Vi siete mai sentite così?
Sì,
sì.
Sì, anche con tanta gente intorno ti senti solo.
Solitari.
Sì.
Ma non è che vi siete mai sentiti così, ci sentiamo ancora. A volte, quanto vorreste stare coi fratelli e le sorelle che scrivono.
Sì.
Come sarebbe bello. E non è che non abbiamo provato, abbiamo invitato tutti, venite qua e là. Sono arrivati alcuni buoni e alcuni no. È
Sì.
stato benedizioni e problemi.
Sì, è vero.
E allora abbiamo dovuto ritornare in caverna.
Non è che le cose che desideri sempre escono come tu ti aspetti, anzi, spesso sono sorprese.
Grazie, Signore. E un piccolo messaggio, secondo Corinzi 6, 17. Vuoi leggere 17 e 18? Il messaggio è: uscite di mezzo a loro e siate separati.
Secondo Corinzi 6, 17 e 18. Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro. E io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente.
Amen, 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 amen. Separarsi dal mondo, stiamo parlando del mondo del diavolo, stiamo parlando del mondo egoista, stiamo parlando del mondo elettronico,
Sì.
il mondo dei computer, dei telefonini, delle televisioni, dei soldi, questo è il mondo, non stiamo parlando del mondo di Dio. Grazie Signore, grazie, aiutaci a separarci, Gesù. Cioè, come Davide nella Bibbia, prima di diventare re, ha dovuto essere fuggiasco davanti a quel cattivo re che si chiamava Saul. E Davide è scappato per 8 anni, si nascondeva nelle caverne, nei boschi, dappertutto, si è nascosto in mezzo ai Filistei si era offerto di combattere le battaglie dei Filistei contro Israele, però naturalmente non l'ha fatto. Però in questi 8 anni di fuga fu fedele e divenne il re di Israele. Fu circondato da un gruppo di 600 fuorilegge, chi non poteva pagare le tasse, chi era considerato criminale dal re, chi era ricercato dall'autorità, eccetera. Si radunavano insieme a lui e divennero 600 fuorilegge. La solitudine a volte è una cosa che è la compagna del missionario, a volte. Quando ti metti al servizio di Dio, a volte sei sposato con la solitudine. In un certo senso è bello perché è tempo di pensare a Dio. Io mi ricordo, in un certo senso io perché ho avuto esperienza con Gesù, sono salvato da Gesù a 9 anni, questo mi ha protetto da un sacco di roba. Perché il Signore mi ha preso a 9 anni perché la mia famiglia non poteva addestrarmi in niente per quanto riguarda il Vangelo. Era brava gente, che poi alla fine sono diventati cristiani. Però non, cose della Bibbia, no, niente. E allora il Signore mi ha preso 9 anni, poi ho avuto il privilegio di poter pregare con la mia famiglia che hanno accettato il Signore. E nel mondo però era sempre diverso, sempre, io mi ricordo, io ho sofferto tantissimo da giovane, ero così diverso, cioè mi sentivo sempre un pesce fuori dall'acqua. Gli amori, le gioie, i piaceri dei miei amici, io non li capivo, io veramente non li capivo. Cioè, sempre parlare del Milan, dell'Inter, io non mi interessava niente di queste cose, mi piaceva guardare il cielo, guardare le stelle, ero un fanatico delle stelle, nel senso di guardare. Poi vedevo il mondo, gli atei, poi crescendo, maturando, sono diventato un discepolo, un missionario, un credente, a 25 anni. E poi il mondo ateo, e poi ho visto i credenti superficiali, cominciavo a vedere la differenza tra chiesa e chiesa. Poi anche i miei parenti carnali, che avevano priorità completamente diverse, opposte dalle mie priorità di discepolo. Non potevano capire la vita di discepolo, come appunto quel fratello che ha scritto, dice, chi mette mano all'aratro, fammi andare a salutare prima i miei genitori. E chi, Gesù gli risponde, chi mette mano all'aratro non è degno del regno di Dio. Non puoi andare prima a salutare i genitori.
Perché non ti capiranno.
Se li trovi, li saluti. Ma quando Gesù ha lasciato la sua famiglia, lui metteva in pratica le sue prediche. È tornato a salutarli?
No.
Ma Matteo 12, 46, sono andati a salutarlo, a incontrarlo, e lui non è neanche uscito dalla casa che predicava. Ha detto, no, dice, i miei fratelli sono questi qui, non sono quelli là.
Sì, questa è la mia famiglia.
Questa
sì.
È la mia famiglia. Sì. Quindi è un mondo diverso. Funerali, sono mai andato a funerali, non mi interessano. E la gente pensa che sono strano, ma anche Gesù era strano, non andava ai funerali, lui andava a resuscitarli, non a seppellirli.
Amen.
E la gente non poteva capire la mia vita di discepolo, per loro ero stupido agli occhi loro, mi potevo immaginare quanto mi sparlavano dietro, ma questo è il prezzo da pagare per un discepolo. Viene in mente Abramo doveva essere solo. Quel giorno, il fatitico giorno, era solo, non poteva dire niente a Sara.
Quale fatitico giorno?
Fatitico giorno, quel giorno speciale, sta arrivando.
Ah, ok.
Sto parlando di Isacco. Il giorno speciale, quando non può dire niente a sua moglie, parte senza guardarsi indietro, si alza la mattina presto, dopo una notte, credo, insonne, aveva un appuntamento con la morte. E con la morte nel cuore Abramo va, e Abramo era solo, non poteva confidarsi neanche con suo figlio che lo accompagnava, non poteva dirgli devo ucciderti, sacrificarti. Mosè manda due spie, erano soli quando la prostituta Rab li cala da un cesto, dalle mura di Gerico, soli, nella notte, sperando che nessuno li vedeva, sarebbero morti, uccisi. Paolo era solo quando, sempre in una cesta, anche lui si fa calare da una finestra e sfugge alla morte per iniziare il suo cammino per Gesù. Paolo, un fuorilegge. Certamente, come certe religioni direbbero oggi, politicamente molto poco corretto questo qua. Cosa aveva da nascondere? Un fratello, un cristiano che non conosco, un credente, e dice, cosa c'è da nascondere che tu non metti le tue fotografie su Facebook? Ma io sono una radio, non devo mettere foto. Video, io non siamo una televisione, siamo una radio, perché devo mettere video e foto? Sì, non siamo una televisione, perché devo mettere video? Anzi, guarda, meno pubblicizziamo su Facebook, meglio è. Perché adesso si è scoperto che in America stanno dando 2 miliardi di dollari di multa a Zuckerberg e Facebook, perché vende le foto, i nomi, i cognomi e i numeri di telefono dei suoi clienti. 2 miliardi, 2 mila milioni di dollari di multa. Sono criminali questi qua. Tu vuol dire, clicchi Facebook, metti la tua foto sul logo e non puoi più toglierlo. Il logo è lì, la tua foto. Perché devo mettere la mia foto? Scusa, così che ci scrivete parolacce, blasfeme, no, grazie, mettete la vostra foto se volete, a me non mi interessa. E Gesù? Parliamo di Gesù, la solitudine di Gesù. Gesù spesso era solo. Il suo segreto era di riempire, come vediamo Marco 1,35, di riempire la sua solitudine in preghiera. Legge Marco 1,35 e Marco 6,46, due scritture.
Marco 1,35. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava.
Marco 6,46. Gesù, preso commiato, se ne andò sul monte a pregare.
Da solo. Nei momenti di maggiore bisogno Gesù viene abbandonato e lo aveva anche avvertito. Giovanni 6,32 cosa dice? L'ora viene, anzi è venuta, sarete dispersi, ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo perché il Padre è con me.
Alleluia.
Quindi quando si è solo, fratello, il Padre è con te.
Alleluia.
Ma io non lo sento, devi imparare a sentirlo.
Sì,
ma
sì.
Non lo sento, non lo ascolto, non lo vedo, devi imparare. Imparare. Come quando ho imparato a accordare le corde della mia chitarra, ci è voluto qualche mese. Non è facile accordare le corde. E però impari.
Infatti è bello stare con i fratelli, stare insieme, però almeno nel mio caso posso sentire la presenza del Padre molto di più quando sono sola. Riesco a collegarmi con Gesù molto meglio quando sono da sola. Quindi la solitudine non dobbiamo vederla come oh, che sofferenza, che cosa negativa nella mia vita. Vediamo anche i vantaggi della solitudine. Il vantaggio è che possiamo collegarci con Padre, come Lorenzo che era sulla barca, tutti dormivano e lui era con il Padre, parlava con Dio da solo. Questi momenti sono fantastici, sono straordinari. Essere da soli con Dio è la cosa più bella della vita. Quindi non crediamo che la solitudine è solo sofferenza. No, non lo è. Ci sono tante cose belle che puoi fare quando sei tu con Dio.
La solitudine è sofferenza, è noiosa, è triste se non la colleghi al Signore. Altrimenti è sempre bisogno di droghe. Droga computer, droga pornografia, droga fumare, droga televisione, tutta droga. Ma non ne hai bisogno se impari a collegarti con il Signore. La solitudine l'ha creata il Signore per spingerci a Lui. Ed ecco che viene il diavolo. Radio accese, computer... Sì. Smartphone, sì. Telefonino in tasca, giornali dicono che oggi i giovani, tantissimi giovani, passano 10-12 ore al telefonino. E in Italia mi pare che c'è il Movimento 5 Stelle che sta facendo un programma per riabilitare centri di riabilitazione per i giovani che sono assuefatti ai telefonini.
Sì.
Va bene, se lo trovi mi leggi il titolo.
New York Post, Italy is sending phone addicted teens to rehabs.
Dice questo un giornale americano che dice in Italia...
adolescenti addicted to phone, they're sending to rehabs.
Adolescenti che sono assuefatti a telefonini, li mandano ai centri di riabilitazione.
Amazing.
Vedi come il mondo è pazzo. Prima glieli vende i telefoni e poi li mette negli ospedali.
E poi anche in italiano il giornale Agi. Che cosa è la nomofobia e come il M5 vuole sconfiggerla? La nomofobia is no more phone phobia.
Cioè, cosa li vendete queste cose? Cosa li vendete da fare? Comunque, se sei solo, Gesù ci ha passato. Gesù sa cos'è la solitudine. Sa come ti senti. Gesù è morto tra due ladri. E non è che lo avevano molto consolato, non erano di grande compagnia. Però lui cosa fa? Li conforta lui,
sì.
Offre lui la sua salvezza, anche in quell'occasione ne porta uno per la mano in cielo, in paradiso. Sempre giungono momenti in cui Dio, quando Dio ci chiama ad essere soli, momenti delle grandi decisioni, mai una grande decisione senza essere solo. Che i consigli possono essere sbagliati, non sempre sono divini. Quando il diavolo ti sussurra, sei lì solo, devi decidere, il diavolo è lì che sussurra le persone quando stanno attraversando una crisi e gli dice, cerca di buttare nel pozzo della disperazione, nell'alcol, nel divorzio, nell'aborto, nella violenza, nella droga, al suicidio. Nel momento delle crisi, queste sono le soluzioni dei satanisti. Mm-hmm. Satanisti credono nel suicidio e lo praticano. Il loro Dio vuole i suicidi. Come l'Islam, che non è una religione di Dio, credono nei suicidi. Suicidi, guerra. Addirittura il loro libro gli dice che avrai 70 vergini come premio se ti suicidi, se muori, uccidendo, ammazzando. Cioè, è il contrario della verità.
Sì.
Avranno una brutta sorpresa questi qua che uccidono e si uccidono. Però in quella solitudine, quando si è solo, quando c'è una crisi, Va bene, ti sei mai sentito in crisi, fratelli, quando vi sentite nelle crisi, nel mezzo delle crisi il Signore è lì col termometro, sta misurando la nostra temperatura spirituale, sta misurando la condizione della nostra anima, della nostra fede, il nostro amore per Lui, quando? In quei momenti quando siamo soli, quando dobbiamo scegliere, bisogna scegliere a chi guardare, a Dio, alla Sua parola, a come ha mandato Gesù sulla croce, o altrimenti possiamo guardare dall'altra parte. Guardiamo a noi, le circostanze, alle difficoltà, ascoltiamo quel sussurrare strano che ci dice che Dio non ci aiuterà, non ce la faremo, troppo difficile, nessuno ci ama. E allora siamo come siamo uno dei ladroni crocifissi a fianco di Gesù, i chiodi fanno male e dobbiamo scegliere. Possiamo maledire Gesù come ha fatto uno di loro, il peccatore ribelle, oppure lo benediciamo e invochiamo il suo aiuto, come quel ladrone che ha ricevuto da Gesù la promessa di salvezza. Qui siamo quel ladrone, nelle crisi siamo come quei due ladroni. Cosa sceglieremo? Maledieremo Gesù, mormoreremo, ci lamenteremo, dov'è Dio, perché non mi aiuta, mando un fulmine contro i romani, oppure benediremo Gesù come quell'altro, noi ci meritiamo di essere qui, lui non lo merita. Però facciamo attenzione, perché la risposta del Signore potrebbe arrivare non quando noi vogliamo, ma può arrivare magari dopo la fine di magari una lunga sofferenza, magari dopo la morte, come per i due ladroni. Gesù non ha garantito che quel cancro guarirà, attenzione, prestare attenzione, non ha garantito che quella gamba non sarà amputata, non ha garantito che quel divorzio sarà evitato, quel figlio, quel padre non morirà all'ospedale, non ha garantito quello. Quanti ebrei non hanno potuto sopravvivere nei campi di sterminio? Nagasaki era la città più cristiana del Giappone, non poterono evitare la tragedia. Perché Dio fa questo? Perché Dio permette questo? Perché non è Dio, sono gli uomini che seguono, è il mondo, gli uomini. Siamo noi che seguiamo le bugie del diavolo e non il Vangelo. Ogni volta che mormoriamo non stiamo seguendo il Vangelo. Non stiamo guardando l'esempio di Gesù in croce, che era lì inchiodato ingiustamente, innocentemente, senza lamentarsi, benedicendo, perdonando, non sanno quello che fanno. Oggi sarai in paradiso con me, donna, questo è tuo figlio, figlio, questa è tua madre. Padre, perdona, non sanno quello che fanno. Dio non ha potuto salvare dal martirio Gesù, e non ha potuto salvare tutti i martiri, e così sarà anche per molti di noi. Dio non potrà salvarci dalle sofferenze, dalla tribolazione e dalla morte, molti di noi. Abituiamoci all'idea. Lasciate perdere quel Vangelo di certe religioni che arriva cosa? Rapimento, arriva niente. Il rapimento viene dopo la tribolazione.
Sì.
Va bene?
E queste sofferenze, compreso la solitudine, sono il prezzo da pagare per essere diversi dal mondo, per essere separati dal mondo. E qual è l'alternativa? Di essere come il mondo e non essere più soli. Ma è quello che vogliamo? Perché abbiamo parlato l'altro giorno, abbiamo visto in Skype questa coppia di fratelli che hanno una bellissima famiglia, uniti nella fede, però si sentono soli. Ci hanno raccontato che se vogliono andare fuori, incontrare altre persone, e loro sono diversi perché non bevono, per esempio, non fanno le cose in modo mondano, parlano in modo diverso, più pulito, e già la gente li critica e vede che sono diversi, e quindi loro non si sentono una con le persone che incontrano, quindi si sono separati e si sentono soli. Ma questa deve essere una vittoria per noi, che siamo diversi, che siamo separati, che non siamo come il mondo. Non sentirsi male, che siamo falliti. Siamo speciali per Dio. Siamo in vittoria, camminiamo in ubbidienza a Dio. Non è una cosa negativa. La solitudine sì è un prezzo da pagare, però vale la pena. Chi vuole essere come il mondo? Infatti parlavamo l'altro giorno di Abramo e Lot. Abramo era separato dalle città, dal mondo, viveva nelle sue tende, separato dal mondo. Lot invece ha voluto vivere in Sodoma ed è rimasto un uomo giusto, un uomo di Dio, però ha distrutto la sua famiglia, perché la famiglia, la moglie e le figlie hanno imparato le perversioni, le perversità di Sodoma.
Appunto di fare incesto col padre.
E dove hanno imparato a fare incesto?
Genesi
a Sodoma.
Genesi 19 dice questo.
Sì, quindi Lot, anche se lui è rimasto, diciamo, un uomo giusto, ha contaminato e distrutto la sua famiglia.
Ha contaminato la sua famiglia.
Quindi, fratelli, se noi vogliamo avere comunione con altri,
separatevi.
Anche se voi credete che siete abbastanza forti di resistere al peccato, e i bambini? Dobbiamo essere separati.
Separati.
Dobbiamo essere separati.
Separatevi dal mondo, fratelli.
Ed essere contenti che siamo diversi, che noi ubbidiamo alla parola, non siamo come gli altri. Andare avanti anche se il prezzo da pagare è la solitudine. Meglio vedere la benedizione di Dio nella nostra vita che essere come il mondo.
Sì.
Amen.
Sì.
Amen. Giuseppe di Maria e di Gesù in Egitto, è andato in Egitto con Maria e Gesù.
Sì.
E lì si è trovato un lavoro in un posto pieno di pagani. E così, fratelli, se dovete lavorare nel mondo, la maggior parte di noi devono farlo.
Sì, sì.
E io l'ho fatto fino a 25 anni, ho lavorato nel mondo, ho fatto di tutto, ristoranti, alberghi, falegname. Ho lavorato anche in un cimitero a scavare fosse. È stato uno dei migliori posti, tranquilli, all'aria fresca, alberi dappertutto. Ti dico, guarda, tranquillo, niente di... va bene, e dopo alla fine Dio mi ha chiamato e non ho avuto più tempo da lavorare, cioè il pensionario deve imparare a passare il cappello, cioè quando finisce di predicare dice un'offerta per la missione, no, va bene, gratis, sì, grazie, quello è il segreto, anche Gesù in Luca 8:3, dove c'erano delle donne che gli davano l'offerta per sopravvivere a Gesù, quella è la regola di Dio. Però voglio dire, fratelli che devono lavorare per l'affitto, eccetera, niente di male, però siate separati. Se siete in un posto come, per esempio l'Europa è un posto, uno dei posti peggiori, perché stanno stringendo sempre di adesso, mandate i bambini a scuola e gli insegnano l'omosessualità. Siete in un posto sbagliato. Vabbè che lì avete i vantaggi, andate a bere il cappuccino con la brioche, c'è la televisione in casa, terzo mondo invece magari deve crescere patate. Ma però proteggete i bambini, perché il terzo mondo i figli fate quello che volete, nel senso che potete insegnargli a casa, facciamo nessuno ci scoccia.
Sì.
E ogni tanto fanno gli esami, ciao, tutto a posto. Quindi ragazzi, trovatevi una situazione che potete essere separati, cioè nel mondo ma non del mondo.
Amen. Qual è il versetto? Amen. Nel mondo però non nel mondo.
Scusa, il primo Corinzi 7?
Sì, lo cerco. No, Gesù lo dice, lo cercherò.
Giovanni 15.
Comunque, va bene, trovate una situazione che potete essere nel mondo, ma non del mondo. Penso che anche Giovanni 15 parla di questo, io vi ho scelti dal mondo, Giovanni 15:15.
Sì.
Vedi poi se lo trovi lì.
Giovanni 15:19.
19.
Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia.
Oh, caro mio, hai capito? Anche 18 leggi, guarda.
Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me.
Va bene.
Se foste del mondo,
il mondo
amerebbe
ciò che è,
che è suo. Poiché non siete del mondo.
Capito? Perché il mondo odia i cristiani? Perché Gesù ci ha scelto del mondo? Il mondo è geloso, invidioso.
Sì.
Ma lo sai quanto tutti vorrebbero queste chiese piene di cristiani che cantano al Signore? I satanisti non cantano così al Signore, gli islamici non cantano al Signore così. Ci vuole l'altoparlante al mattino sulla moschea per svegliare tutti che dormono. Non cantano, non c'è niente da cantare, non c'è gioia nelle religioni del mondo. Ci sono religioni indù che hanno la cantilena, lavaggio del cervello come rosario. Ma le chiese infuocate cantano, lodano e poi escono in strada ed evangelizzano. Invece le chiese mezze morte escono in strada e fanno niente. Quindi cerchiamo di essere di tra quali svegli, va bene?
Amen.
Guarda, il mondo a me cosa mi ha insegnato, anche i miei genitori, i miei genitori carnali prima di me, a servire il mondo, non a servire il Signore.
Sì.
il contrario di quello che Gesù ci ha comandato, Matteo 22, 37, di amare Dio
con
tutto il cuore, tutta la mente, tutta la forza, tutta l'anima, tutto. Va bene?
Sì, sì. È quello che ha insegnato a tutti noi, anche nelle scuole, servire al mondo.
Va bene, Matteo 22, 37 a 39. Amare Dio con tutto il cuore. Invece il mondo ti insegna a amare il mondo con tutto il cuore.
Sì.
Prendi il fucile, vuoi difendere l'Italia, la Germania, la Francia, l'America o la Russia. Spara prima che ti sparano. Questo è il mondo. Poi Dio mi ha chiamato e l'ho seguito. Giosuè 24, andiamo lì. Giosuè 24, 14 e 15 devi leggere, grazie.
Giosuè 24, 14 e 15. Dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servivano di là del fiume, o gli dèi delle Amorei nel paese del quale abitate, quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore.
Alleluia.
Amen. Anche da soli.
Alleluia.
Serviremo il Signore.
I loro padri servivano gli dèi degli egiziani, al di là del fiume Giordano. Adesso scegliete chi volete servire. Quanto a me, se noi serviremo il Signore, è la mia casa. Mia casa è una casa spirituale, non necessariamente figli carnali.
Sì.
Casa spirituale, fratelli spirituali. Va bene? Poi c'è la paura dell'ignoto. La paura, chissà cosa ci aspetta domani. È meglio rimanere paralizzati, bloccati dalle statuine morte. Mm. Perché se muoviamo un passo, chi lo sa? Ma la paura, il non muovere un passo per la paura, è anche quello un inganno del nemico. Conosco persone che sono state ferite, i mali del mondo, i mali delle chiese, e le chiese dell'Odissea, feriti, come li hanno trattati. Ferite da chiese false, ipocrite, e ora hanno paura di unirsi a una chiesa. Condivido. Oggi la stragrande maggioranza delle chiese sono messe morte. Allora, fratelli, rimanete liberi. Per questo che in una situazione ideale, sarei primo a dire tutti di corso, la prima chiesa che trovate, andate. No, oggi le chiese sono mezze morte. Non è più situazione ideale. Non è più situazione del Nuovo Testamento. Ah, vai a Colossi, a Corinto, vai a Efeso, specialmente a Filadelfia. Occhio alla Odissea però. Cioè, oggi non è così. Oggi sono... Non c'è Efeso, Colosse,
no.
E Filadelfia, c'è l'Odissea 1, l'Odissea 2, l'Odissea 3, va bene? Così Gesù ha messo una ruota di scorta, una cintura di sicurezza. Quando ha detto Gesù, cos'è Giovanni 16, vi cacceranno dalle sinagoghe o chiese e verrà il tempo che chiunque vi ucciderà crederà di rendere servizio a Dio. Oggi ti cacciano fuori dalla chiesa nel nome di Dio.
Mm-hmm.
C'è il tempo di cacciare i diavoli, i indemoniati, le capre, d'accordo, è capitato anche a noi. Però qui cacciano le pecore, ragazzi. Allora Dio ha messo una sicurezza. Sicurezza che si chiama Matteo 18, 20. Cosa dice?
Due o tre riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro.
Va bene? Ovunque sei, oggi è una chiesa. Se sei sotto un ponte, sei la chiesa del ponte. Va bene? Se dormi sotto gli alberi, la chiesa dell'albero. Sei una chiesa, due persone... Non sono mai due, sono almeno tre perché c'è Gesù. Una persona non è chiesa, chiesa vuol dire, perché chiesa vuol dire congregazione. Una persona è un credente e nessuno è chiamato a essere solo. Devi al più presto evangelizzare e farti dei fratelli, incontrare dei fratelli.
E se non trovi?
Cerchi.
E se non trovi, Gesù è con te anche nella solitudine, no?
Sì, però non cerca di essere solo.
Sì, non è che uno lo cerca a proposito.
Io sono stato solo tante volte, però non è che cercavo da solo, cercavo pecore.
Certo.
E presto non ero più solo.
Amen, amen.
Ho evangelizzato da solo tanto tempo, però non ero mai solo, sempre con le pecore.
Ah sì, amen. Va bene. Amen. Quello è vero.
Oh.
Amen.
Ti ricordi quando ho incontrato te?
Sì.
Ero con degli altri cristiani, che poi sono scappati tutti.
Sì,
di qua o di là, e tu sei rimasta tu e degli altri.
Sì.
Che c'è un ricambio. Capito? Quindi rimanete liberi, fratelli. Io anch'io ho passato tutti i colori. Parliamo del separarsi. Io ho dovuto separarmi dai miei peccati, grazie a Gesù.
Amen.
Quelli che ho ancora, il Signore mi aiuta, va bene, però separare dai peccati incancreniti, proprio quelli che ero assuefatto, separato, va bene. Ho dovuto separarmi dai peccati di certe chiese con le quali ho collaborato, gruppi di tutti i tipi, buoni e brutti, conciati male, conciati bene, va bene. Ho dovuto separarmi da dottrine che me le presentavano come dottrine cristiane, con qualche scrittura anche. Poi quando ho cominciato a capire la Bibbia un po' meglio, altro, questo qui di cristiano c'hanno ben poco queste dottrine. Mi sono dovuto separare da grandi pastori, che però alla fine però questi pastori gira di qua, gira di là, una scrittura qui, una scrittura là, volevano il culto della personalità. Cioè, sai quando portavano il Papa sulla portantina? E ci sono anche chiese evangeliche così, che il pastore è il profeta. Buonanotte. Quindi, questo culto della personalità che ho visto di qua e di là è il motivo che io adesso odio talmente questo inganno del culto della personalità. Tenetevi lontano. Se voi siete la guida della vostra casa, della vostra piccola comunità, non fatevi leccare i piedi. Va bene? Io ho sgridato persone e ho detto: guarda, smetti di lusingarmi, smetti di adularmi, perché è falso. Non vi fate adulare. Come sei grande, il profeta, il grande... No.
Amen.
Gesù l'ha messo chiaro subito. Ha detto, uno è andato lì, ha cominciato a fare l'adulatore, ha detto: perché mi chiami buono? Stai zitto, non cominciare con le ruffianate, capito?
Sì.
Marco capitolo 10, maestro buono, perché mi chiami buono? Va bene, Gesù, la carne di Gesù era mortale, per Gesù non era buona, lo spirito invece è figlio di Dio.
Sì.
Mi sono separato dalla famiglia secolare, che è mia famiglia carnale, era brava gente, però gente del mondo, a quei tempi non era neanche salvo. Mi sono separato da falsi fratelli, che si erano uniti alla nostra comunità però per fini personali, volevano fare i capi.
Sì.
Andate a farvi la vostra comunità, poi ci mostrerete. Ciao, è finita la storia. So di tanti fratelli, so di fratelli che ci scrivono, la nostra chiesa ci scrivono, e sono come degli aquilotti, che circondati dai corvi, corvacci, avvoltoi del mondo, che li hanno convinti a non volare. Gli hanno detto che non potevano volare, non devono neanche tentare.
Quindi, che senso volare?
E sai, volare per Gesù, volare col Vangelo, volare per fede, staccarti dai pesi del mondo, volare predicando, volare profetizzando, volare insegnando la Bibbia, volare vivendo per fede, volare nella volontà di Dio.
E questo succede quando non hai il coraggio di separarti. Loro ti fanno, ti forzano, ti obbligano a essere come loro. E se tu non hai il coraggio, le radici profonde in Cristo Gesù, il coraggio di separarti e dire no, allora ti insegneranno a non volare.
State attenti alle chiese mezze morte, che tu vuoi profetizzare, vuoi evangelizzare, vuoi cercare pecore, vuoi chiudere la chiesa morta, l'edificio morto, andare in strada come Gesù. Non si può, ribelle, fuori di qui. Stai disturbando il sonno dei santi. Ma digli che questi santi che si svegliano ogni tanto.
Voglio dire una piccola testimonianza che mi è venuta nel mente. C'è una sorella
Isaia 51 e Efesini 5, c'è due scritture, Angelo.
Sì. C'è una sorella che conosciamo che preferisce sempre rimanere sola che mischiata con il mondo o con i cristiani falsi. E dice che tante volte, perché lei è sola, non è sposata, dice tante volte che ci sono dei uomini che sempre, dei corte.
Gli fanno il filo.
Sì. Ogni volta li parla di Gesù, li invita a leggere la parola, e così loro non si aprono, perché non cercano Gesù, cercano la carne, e lei sempre riesce a rimanere pura con Gesù, non mischiata con il mondo, perché sempre va all'attacco. E questo per me è un esempio di andare all'attacco, non lasciare che il mondo ti tenta per diventare come loro. Tu vai all'attacco e vedrai che loro si allontaneranno. E lei continua avanti per Gesù, non mischiata con il mondo, ed è felice.
La parola divide le capre dalle pecore.
Sì. E lei sempre all'attacco a evangelizzare con questi uomini che... Perché lo so che ci sono anche sorelle che ci scrivono, ma non è facile essere nel mondo, i ragazzi, le ragazze, le sorelle giovani che ci scrivono. Se non volete essere mischiati con il mondo, che Gesù dice di no, di essere separati, andate all'attacco con Gesù.
Andate con l'evangelizzazione.
E vedrete che il Signore vi proteggerà.
Evangelizzazione, fratelli, è la vostra protezione.
È la vostra difesa.
Lì è la vostra torre, è il vostro rifugio, il vostro castello, è la vostra catacomba che protegge dal nemico.
Evangelizzate. Il vostro rifugio, sì.
E nel contempo troverete pecore.
Sì.
E vi farete una comunità, non di... vivere insieme magari, ma che vi incontrate tutti i giorni.
Amen.
Grazie.
Parlavi dei fratelli ai quali il mondo dice che non potranno mai volare. E ha detto di leggere Isaia 51.
C'è due scritture lì interessanti, sì. Perché io voglio dire, Isaia 51, 17. Perché fratelli e sorelle amati, è importante che non ascoltate il mondo. Dovete assolutamente ascoltare Gesù.
Grazie,
e questa non è una predica, questo sono delle coordinate per la vostra barca, se non le seguite fate naufragio. Non ascoltate le persone intorno, che persone che non stanno seguendo Gesù vi potranno solo dire segui me, e così sarete in due a cascare nella fossa. Isaia 51:17 cosa dice?
Risvegliati. Risvegliati, alzati Gerusalemme, che hai bevuto il calice, la coppa di stordimento, e l'hai succhiata fino in fondo.
Quindi, dicevo, vedo molti fratelli come se vorrebbero volare, ma non li fanno volare. Guarda, noi non voliamo perché vuoi volare tu. Qui si segue il pastore, ma non si segue il pastore. Si segue Gesù, è pastore anche lui, deve seguire Gesù.
Sì,
ma allora non è pastore, sì, ma come Paolo, come Pietro, come gli apostoli, che erano pastori, ma in base alla parola, seguivano la parola. Non è che dice qua come mi gira a me, quello che penso e no, non è quello che pensi te, non vale niente. Vieni con la parola. Io ho paura a guidare la mia comunità qui senza parola, perché vado in un fosso e gli asinelli dietro. Un pastore, se non guida con la parola, non è pastore.
Amen.
È un esaltato nel culto della personalità. Risvegliati, Gerusalemme, che hai bevuto la coppa di stordimento. Efesini 5,14. Poi Isaia 60, verso 1.
Efesini 5,14. Poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti. E Cristo ti inonderà di luce.
Va bene, quindi se sei, come dicevo, una piccola aquila che vuoi volare, ma ti dicono no, 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 no e no. Perché? Perché il pastore... Ma cosa mi interessa di un pastore che non guido con la parola? È un falso pastore. I veri pastori ti guideranno con la parola. Adesso invece vai da questi falsi pastori con la... Pastore, qui c'è, dice la parola, evangelizzato tutti i giorni. Atti 5,42, evangelizzato tutti i giorni. E nelle strade dice anche. No, deve fare un piano, un programma, consigliarci con gli anziani del gruppo del dormitorio numero 2 lì, vedere, cioè, facciamo una riunione fra un mese, vediamo. e poi nel frattempo prega.
Sì.
Prega. Cioè, la preghiera è diventata la più grande presa in giro che c'è. Prega, dicono a Maggiugorie. Ma invece il Signore, Isaia 60, la luna 5, bisogna leggere, dice il Signore invece, sorgi, risplendi, perché la tua luce
è giunta
e la gloria del Signore
è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, il re allo splendore della tua aurora.
Cioè, le nazioni che tu evangelizzi, alza gli occhi
e guardati attorno. Tutti si radunano e vengono da te.
Perché tu vai col Vangelo e tutti vengono a te, le pecorelle si aprono.
I tuoi figli giungono da lontano, arrivano le tue figlie portate in braccio. allora guarderai.
Sarai raggiante.
Il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te. La ricchezza delle nazioni verrà da te.
Alleluia.
Bellissimo.
Questo non è Vangelo di prosperità. Questo è la benedizione di Dio che provvederà.
Grazie, Gesù.
Non ti preoccupare cosa mangerai, cosa berrai. Questi qua sono i pagani che si preoccupano. Voi uscite, uscite dall'Occidente, andate nel posto dove Dio vi guida.
Amen.
E non preoccupatevi se come Giuseppe e Maria in Egitto dovete essere lì in mezzo agli idoli, in mezzo al deserto, magari a fare piccoli lavori di falegnameria. Tranquilli, fratelli. Prendete i vostri cappuccini e le brioche e buttateli nell'immondezzaio. Le televisioni nell'immondezzaio.
Amen.
Non vi servono scarpe di lusso che vendono via Monte Napoleone a Milano, Piazza San Babila, queste scarpe idolo. Un paio di ciabatte, un paio di sandali d'estate e un paio di scarponi al mercato di seconda mano d'inverno. Va bene? Perché il mondo ama se stesso, però non ama a te. Cioè tutto quello che fai, se non stai seguendo Gesù e segui la società, tutta la società ti spinge dove? Alla deriva. La società mica sa dove stanno andando.
No.
Tu vai in una scuola, in un'università che c'è il direttore gay o pro-gay, e chiedi scusa signor gay, beh chiamalo come ti pare. Scusi rispettabile sodomita, chiamalo come vuoi. Magari più rispetto, no? Scusi, sì. Signor, eccetera, amico di Matteo Renzi, scusi. Ma lei, qual è il suo scopo nella vita? Se quello lì è onesto, ti dirà, io non ho mai avuto uno scopo, mai lo avrò. Io non so perché vivo, non so neanche perché sono nato, neanche so perché mia madre non mi ha abortito. Io ho abortito i miei figli, mia madre non mi ha abortito, non so perché non mi ha abortito. A lei ha abortito, sua moglie ha abortito? Sì, sì, e lei... È contenta che sua mamma non l'ha abortito lei? Fatevi questa domanda a questi direttori universitari pro-gay o pro-aborto. Andate Matteo Renzi, il signor aborto, i grillini pro-aborto, andate a chiedergli, siete contenti che non vi hanno abortito? Se tu fluttui con la società, vai alla deriva con la società. Guarda, sempre, come dico sempre, l'esempio prendo dai salmoni. Perché forse per questo che Dio li ha creati così. Perché per mostrarci che se noi non nuotiamo controcorrente, contro l'andazzo del mondo, e se segui dove tutti i pesci vanno, va bene, e che sullo scorrimento naturale del mondo ateo ti porta a galleggiare dove? Ti porta a galleggiare insieme ai pesci del mondo, se che non hanno bussola, non sanno né da dove vengono, né dove il mondo li trascina. Il mondo va sempre, sempre, senza eccezioni, direzione sbagliata. Se vuoi sapere la direzione giusta, guarda dove vanno tutti, vai in contrario.
Giusto.
Amen.
Germania, sì, tutti sì, nazisti, sì. Noi niente, contrario. I Russia comunisti, noi il contrario. Europa capitalisti, noi il contrario. Tutti gay, noi no. Capito? Vai sempre il contrario, vai bene. Capite? Come vai in manicomio e dico, scusi, lei è un pazzo, piacere di incontrare. Dico, no, cioè lei è malato mentale, lei è infermo, quasi infermità quasi totale. Secondo lei, come si risolve? Secondo lei, direzione di qua o di là? Se lui dice di qua, sicuramente vai di là, vai bene. Quello è un pazzo, va sempre in contrario. Quindi non galleggiate coi pesci del mondo, va bene? Perché noi dobbiamo andare controcorrente. Va bene, come dico sempre, anche un pesce morto può seguire la corrente, va bene? Non seguite la corrente,
Amen.
Fratelli. Svegliarsi,
sì.
Lottare,
sì.
Dobbiamo vincere,
Amen.
Va bene? E se non vinciamo, almeno moriamo nel tentativo. E quello, il cielo sarà considerato un eroe. Come si chiamano gli eroi in cielo?
Martiri.
Martiri, va bene? Gli eroi non sono quelli che le vedi che ogni anno festa della patria, lo va il presidente con le trombe, contro trombe, vanno lì con la ghirlanda, i fiorellini, eccetera, appendono, si fermano lì a guardare 10 secondi, occhio all'orologio, ok, è ora di andare via, Va bene, quelli non sono gli eroi. No, gli eroi non sono gli italiani che sono morti per ammazzare gli americani. Non sono americani morti per ammazzare gli italiani. Quelli non sono gli eroi. Quelli sono vittime. Vittime di chi? Sono morti per chi? Per la patria. Che è la patria? Banchieri, capitalisti, dittatori, Mussolini, fascisti e comunisti. Quella è la patria. Quelli non sono eroi, sono vittime. Va bene, i veri eroi sono in cielo, si chiamano martiri. Non ricevono medaglia, ricevono una?
Corona.
Corona, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Quindi non fluttuate col mondo, altrimenti finiamo dove? Dove finiremo? Per servire il mondo.
Sì.
In una fabbrica, un negozio, un business. Va bene. Oppure vivremo per pagare un debito bancario. Ma cosa te ne fai di una casa che ci metti 20 anni a pagarla? 20 anni a scuola, 20 anni per la casa, 20 anni a pagare i debiti, già c'hai 60 anni. Ma scusa, hai buttato via la tua vita.
Sì.
Perché non fai come me? Va bene? Segui Gesù, lascia il mondo. Tira, sai, la manovella dell'allarme in treno. Tiri, il treno cosa fa?
Si ferma.
Tira la manovella del treno, salta fuori e scappa col controllo di biglietti che fischia. Non devi fermare il treno. Ciao, tieni il treno, scappa per i campi. Quel treno sta andando a Auschwitz. Come si chiama l'Auschwitz che sta arrivando?
Tribolazione,
marchio della bestia, l'anticristo. Il marchio della bestia non c'è, ma ci sono già tante bestie che insegnano omosessualità, a vaccinarsi, insegnano i gender. Allora, senti, adesso qualcuno dirà, ma io devo lavorare, devo pagare l'affitto. Niente di male se lavora, anche Giuseppe e Maria, perlomeno Giuseppe lavorava a fare falegname in Egitto e anche a Nazare, c'è il tempo di lavorare, però Giuseppe dedicava a Dio. Sono sicuro che Giuseppe prima era Dio, prima era il Signore.
Mm-hmm.
Poi veniva il figlio putativo, Gesù. Va bene? Alleluia.
Amen.
Quindi niente di male avere un lavoro. Ma il lavoro è un po' come la casa, no? Se la nostra casa non la consacriamo a Gesù, la casa può diventare stregata, un covo di male. Sentito di case stregate, fratelli che ci scrivono,
sì.
Stregata la mia casa, mm-hmm. Ci sono spiriti che vanno in giro.
Sì.
Poi abbiamo insegnato a mettere l'olio ogni infisso e cacciare ogni diavolo all'inferno e tutto è andato a posto. Va bene,
sì.
Ho imparato io, insegno loro. Quindi anche il nostro lavoro, chi ancora lavora nel mondo, io non lavoro più, ma io ho lavorato tanto nel mondo. Vabbè, poi Dio mi ha chiamato a fare il discepolo, il missionario, vabbè, chi è chiamato lo faccia. Altrimenti lavoravo anch'io. Però se da cristiano lavori nel mondo, devi consacrare il lavoro al Signore. Devi usare il lavoro per vivere per Dio. Usarlo per costruire per il suo regno eterno.
Amen.
Non lavorare per addormentarsi davanti a una televisione, farti ipnotizzare, d'accordo?
Sì, sì,
scopo
sì.
Del lavoro, non andare a casa la sera, avere una birra, addormentate lì dalla televisione, della moglie e lì che ti lavi i piatti. E trovatevi un lavoro che sia pulire i vetri dei negozi, faccio un esempio, che vi dia tempo per evangelizzare, che il lavoro non sia fine a se stesso, non dovete lavorare per lavorare, non possiamo lavorare solo per 4 soldi, mangiare, digerire, dormire, svegliarsi, lavorare, mangiare,
no.
Dormire,
no.
Digerire.
È una vita sprecata.
Sì, ma per cosa viviamo? Cosa viviamo? Se chi di voi lavora, fratelli, dedicatelo, consacrate il lavoro a Gesù. Il lavoro deve essere un trampolino per andare a evangelizzare. Testimoni di Geova hanno, tutti i giorni li vediamo di qua, di là, di qui, fanno dottrina, noi non siamo d'accordo, ma però molti cristiani nati di nuovo dovrebbero imparare da quelli lì, i mormoni, in giro per le strade, fanno 2 anni di missione obbligatoria. Noi dobbiamo farlo invece non 2 anni, ma tutta la vita, volontari. E io non vi dico le gioie che avrete se lo fate. Va bene? Allora, Grazie, grazie Signore, grazie Signore. Allora, preoccupazioni. Cos'è che il diavolo ci fa preoccupare? Di cosa mangeremo? Cosa ci vestiremo? Cosa berremo? Io ho una piccola testimonianza ed è questa, la mia piccolina. Però tanti altri cristiani meglio di me. Io con più mi sono dato al Signore, con più sono uscito dal giogo del mondo, compreso il giogo della maledizione finanziaria, Matteo capitolo 10. C'è una maledizione che si chiama la maledizione dei soldi. Cioè, se non lavori per il mondo, non mangi. Beh, il missionario a tempo pieno esce da questo gioco. Prima era sotto anch'io, adesso non più. Matteo 10, dal 7 all'11, chi è che me lo legge?
Io. Matteo 10, 7 a 11. Andando, predicate e dite, il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro né d'argento. Non provvedetevi d'oro né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete.
Alleluia, quindi questo è il piano del missionario. Se mai il Signore vi chiamerà qualcuno di voi a fare missionario, come l'ho sempre fatto io, nel mio piccolo, ricordatevi di questa informazione che Gesù vi dà. Il Signore vi sottrae alla maledizione del denaro, del lavorare per soldi. Va bene, Adamo ed Eva cadono sotto questa maledizione, ti guadagnerai il pane con il sudore della fronte. Prima non era così, era gratis, capito? Quando diventi missionario a tempo pieno, torni nel giardino dell'Eden, in un certo senso, va bene, il Signore provvederà attraverso le pecorelle che tu hai, tu semini cose spirituali, mieti cose materiali, è giusto. Però non è che non lavori, lavori più di prima, personalmente sì, sì, che lavori per Gesù, per il Vangelo. Quindi adesso a qualcuno dovremo credere, o crediamo alle paure del diavolo, del mondo, se tu ti tuffi a nuotare che non sai nuotare, affoghi, calma. Io mi tuffo nel lavoro di Dio, mi insegnerà a nuotare, non affogo.
Amen.
Io volo nel cielo di Dio,
amen.
Spiego le ali,
amen.
E il vento, l'aria mi sosterrà. Ma non ho mai provato? Proverò. E se casco, vuol dire
funziona.
Che mi rialzo di nuovo. Quindi a chi crederemo? Alle paure del nemico, del mondo, o crederemo alla parola di Dio? Vivremo di paure o vivremo di fede? La scelta sta a noi.
Buona domanda.
Va bene? Dobbiamo farci delle domande. Tutta la vita vivere di paure. Cosa mangerò? Cosa berrò? Il mutuo. E quando è finito di pagare il mutuo, cosa è successo? E questa casa appartiene a me, è la mia casa. Ma qual è la tua casa? Dopo che ti hanno seppellito, quella casa sarà ancora lì e non è più tua. E allora?
Vivere di fede, non di paura.
La fede in Cristo o la fede nel mondo e tutti i suoi dubbi e le bugie? E guardiamoci anche delle chiese addormentate, le prediche nina nanna, che non sanno neanche leggere i segni dei tempi. Credo di saper leggere la Bibbia. Vabbè, ma non sanno neanche leggere i segni dei tempi. Ma Matteo 16, 1 e 2, cos'è? Sapete leggere il bollettino meteorologico, però non sapete leggere i segni dei tempi, ipocriti. Grazie Signore. Io da quando ho cominciato a confidare in Gesù, nel mio piccolo, la mia testimonianza è questa: non mi è mai mancato necessario né per me, né la mia famiglia, né per la mia missione.
Sì, è vero, sì.
Voi missionari con me da decine di anni voi siete.
Sì, sì.
Siete una grazia di Dio. Io ringrazio Dio per voi tutti i giorni, sempre. Ogni volta che vi penso ringrazio il Signore.
Grazie Gesù.
Guarda che missionari meravigliosi che il Signore mi ha dato, ci ha dato e siamo qua, aiutarci gli uni gli altri.
Amen. È vero, non ci è mai mancato niente.
Cos'è che vi manca?
Niente, abbiamo da mangiare, i vestiti, non riesci ad accumulare soldi in banca, a comprarti case, quello che vuoi, però tutto quello che ti serve per vivere, sì, abbiamo.
A volte c'è un po' di più extra, a volte un po' di meno, a volte allarghiamo la cinghia, che c'è cibo abbondante, a volte la stringiamo, però c'è sempre necessario.
Sì,
è vero o no?
È vero.
Sì, un pezzo di pane è sempre lì.
Dio è fedele.
Anche due, anche tre, e sì, qualche fetta di mortadella, si dice.
E abbiamo fatto la pancetta ieri.
Ieri abbiamo...
Ma ci sono stati tante volte che, io mi ricordo, condividevamo un pezzo di mozzarella con un pezzo di pane.
È vero, è così, parcheggiati con la... con la macchina lì ai supermercati in Italia a comprare quello che poteva, ma chi poteva andare
una mozzarella e un pezzo di pane.
Sì, sì, mi ricordo perfettamente. E ieri Adriano sui tetti lì a attaccare la pancetta dentro il camino, perché è cara la pancetta qua, costa più che in Italia, per cui... Non è che si può comprare quello che ti pare.
Abbiamo vissuto senza allora, fino adesso, ma guarda, è un bel esperimento che abbiamo fatto.
Allora abbiamo detto, perché non ce la facciamo noi qua? E allora abbiamo mandato Adriano sui tetti a attaccare la pancetta nel camino. Chissà, i vicini così, cosa facendo quello che... Cos'è il filo nel camino quello? Interessante.
Ma come dice Paolo, con Gesù sei contento con o senza?
Amen.
Perché la nostra ricchezza è Gesù. Guarda, quando condividevamo quel pezzo di pane e quella una mozzarella condivisa,
ma quanto amore,
quanto felici siamo stati,
che bello,
andavamo a evangelizzare,
che bello,
quella era la nostra come gioia, dice... non il pezzo di carne o adesso ciò, no, Gesù, le pecorelle, quello ti dava la felicità nel cuore. Per questo che dobbiamo essere separati dal mondo, perché il mondo ti segna, devi avere di più, le cose materiali, cosa mangerete, come dici tu, cosa berete. Siamo testimonianze che il Signore mai ci ha fatto mancare il minimo necessario, quello che avevamo bisogno.
Continua a parlare, sto cercando una scrittura.
Ok, allora condividerò una testimonianza, come abbiamo letto in Matteo 10, di investigare chi è degno. Mi ricordo, eravamo in un viaggio di evangelizzazione e non avevamo un posto da dormire. Ero con alcuni fratelli della missione. Allora ho aperto il libro di the phone book.
Il libro del telefono.
Il libro del telefono, e mi è venuta in mente proprio questa scrittura. Detto che andare a investigare, ho aperto dove c'è la lista dei numeri di telefono dei conventi e ho cominciato a telefonare, a dire: guarda, siamo missionari, volontari, abbiamo bisogno di un posto per dormire. No, qui no. Ok, prossimo numero.
Cos'era, un convento?
Sì. Ho cominciato a telefonare a tutti i conventi della zona, investigare chi...
Stiamo cercando un posto da dormire, il nostro budget è basso. Più basso di quello che lei immagina.
No, io ho detto gratis. Ci potete aiutare?
Senti, ho trovato la scrittura.
E alla fine, investigando, ho trovato. E ci hanno ospitato dei dolcissimi frati. Abbiamo dormito lì per una settimana.
E dove sono andato anch'io?
No, era un altro posto.
Un
altro posto. È incredibile, mettere in pratica la parola funziona.
No, i conventi... In Italia sono bellissimi perché ti ospitano. Sono,
sì. E altre volte, guarda, per le strade.
Questi frati sono dolci come lo zucchero, sai.
Amen. Altre volte per le strade con Deborah evangelizzando, erano una di notte, non avevamo un posto da dormire ancora.
Le suore.
E abbiamo visto una coppia su un balcone che guardavano giù e io ho gridato: Dio vi benedica, avete un posto per dormire per i missionari? E loro si guardarono in faccia per alcuni secondi e hanno detto... Ok, venite. Così, alcuni secondi. Alleluia. Abbiamo dormito lì, li abbiamo evangelizzati, hanno pregato per ricevere Gesù.
Ma guarda, tu
sempre provvede.
Quando incontri persone così, no? Che tu ti sei posto a dormire, tutto quel che devi fare, quel che faccio io quando viaggiavamo, così, che confidare in Dio, ragazzi, che c'è i soldi a dare di albergo in albergo?
No.
Perché il Vangelo deve essere gratis, mica puoi vendere al chilo, quello sai. Tutto quello che devi fare, quando devi solo benedirli, se Dio ti benedica, e dalla reazione vedi se ricevono la benedizione o se la respingono, se rimangono freddi è inutile che gli chiedi il posto da dormire. Se invece dico anche a te Dio, e allora la benedizione la ricevono,
sì.
E Gesù ha detto: quando andate in una città investigate chi è degno e lì rimanete finché partite.
Amen.
E veramente funziona, ragazzi.
Sì, funziona. Sì.
L'importante è che quando dici quello che dici deve essere assolutamente la verità.
Sì.
Non puoi dire una cosa per un'altra. Uh-huh. E prima di tutto il Signore ti benedice. Poi il diavolo subito salta dentro, ti sbugiarda. E il diavolo ama quando tu sbagli una parola per condannarti. Allora devi stare sempre a camminare nel massimo della verità. Non sbagli mai.
Grazie,
vado
Gesù.
Con le scritture?
Sì.
Allora, Proverbi 17:1 trovata qua, che parlavamo che l'amore è un pezzo di pane sufficiente.
Sì.
Parlavamo di quello.
Proverbi
che non
17,
le ricchezze, no. Però divorzi, liti, no, con gli avvocati, l'eredità. Proverbi 17:1 è meglio un tozzo di pane secco con la pace che una casa piena di carni
con la discordia.
Verso di Proverbi 15:17, meglio un piatto d'erbe dove c'è l'amore che un bue ingrassato dove c'è l'odio.
Amen.
Salmo 37:16, il poco del giusto vale più dell'abbondanza degli empi. Sufficiente?
Grazie sì. Gesù. Amen.
Grazie, grazie Signore. Gesù.
Sì. Una cosa che voglio dire è, ho detto questa testimonianza che con Deborah non avevamo un posto a dormire, è che noi quando andiamo a evangelizzare vogliamo sempre evangelizzare e cercare sempre di risparmiare le offerte.
È logico.
È per questo che non andiamo, perché posso andare in un luogo e pagare un po'.
Sì,
e
ma quanti giorni puoi farlo?
Però non vogliamo sempre risparmiare per poter mettere tutto nel Vangelo.
È beh, per questo no, che... ma se fa il turista...
Esattamente.
Sai,
forse
i
fratelli si chiedono,
cara,
però perché Dora non ha pagato per una stanza? No, non la voglio pagare. Voglio evangelizzare, il Signore promette che provvederà ai nostri bisogni perché evangelizziamo e risparmiamo le offerte per poter dare più Vangelo a più fratelli.
Ma chi l'ha detto che andare in giro a evangelizzare senza pagare destra e sinistra?
Gesù.
Dove?
Matteo 10,
abbiamo appena letto.
Ha detto di non prendere euro, di non prendere dollari, di non prendere franchi,
sì, sì,
di non prendere lire. Com'è che ha detto? Non prendete?
Né oro né argento.
Né oro né argento né rame.
Né sacca da viaggio, né due tuniche, né calzari, né bastone.
Hai capito?
L'operaio è degno del suo nutrimento.
C'erano monete d'oro, monete d'argento e monete di rame. Adesso le fanno d'alluminio. Va bene, adesso addirittura di plastica. Addirittura numerini sul computer sono arrivati. E sì. Poi arriveranno il marchio della bestia.
Grazie,
altro
Gesù.
Che evoluzione, qui caro mio, è devoluzione, svalutazione, svalutation. Grazie, grazie Signore, grazie Gesù. Quindi, fratelli, l'operaio di Gesù è degno del suo nutrimento, dei suoi fabbisogni. E questo è solo uno degli ingredienti della grazia di Dio, va bene? Primo Corinzi 9:14, similmente
ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo.
Capito? Non è che può andare a rubare di notte pollastri per vivere. Come vivi? Il Vangelo deve essere gratis. Va bene, e come vivi? Le offerte quando ci sono, quando non ci sono. Va bene, se tu apri la nostra pagina radio, tutto gratis. Sì. È come viviamo. Se non impari a... La prima cosa che devi imparare ai missionari è l'umiltà di accettare aiuti. Perché all'inizio io avevo problemi a accettare offerte. Più
sì,
facile dare la moneta che riceverla.
Sì, sì, sì.
Fai la prova in strada, sì, metti la mano. Però il predicatore può accettare per il Vangelo. Ora, non è che il discepolo non lavora, va bene, virgolette, non lavora. Certo che lavora, ma ora lavora per il Signore. Il discepolo però è innamorato del suo lavoro, lavora anche ore più lunghe di prima,
sì,
perché è innamorato,
sì,
non solo del lavoro, ma del suo datore di lavoro. Va bene?
Amen.
E mette il cuore nell'opera.
Sì.
Oh. E naturalmente, concludo con questo, perché penso che è ora di concludere, vero Angela?
È sì, ora, vabbè, ora di... possiamo concludere.
Perché
sì.
Angela ha i suoi cronometri. Allora, stiamo parlando naturalmente di discepoli a tempo pieno, va bene? Tu non puoi andare in giro di sono missionario, grazie, dono mia da mangiare, che se non lo sei e poi il Signore non lo benedice. Però se lo sei, il Signore lo benedice. Quindi un discepolo a tempo pieno, il cui solo lavoro è di predicare la parola, va bene? Il Signore provvederà. Quindi chi lo può fare, lo faccia. Chi ha un lavoro, lo dedichi al Signore.
E si separi dal mondo per poter essere... per fede, pleasant piacevoli negli occhi
dimmi
del
la
Signore.
Frase, sennò che traduco.
To be pleasant in the eyes of the Lord. That's how you separate yourself.
Per compiacere il Signore.
Per compiacere il Signore.
Per piacere al Signore.
Sì.
Separarsi dal mondo. Quindi separarsi dall'egoismo, separarsi dall'avidità, dall'ammucchiare. Va bene.
E anche non è facile perché il mondo intorno a te sempre ti tenta, però vale la pena. Vale la pena per Gesù vivere per eternità. Nel nome di Gesù, pensiamo a quello. Adesso mi separo dal mondo, però con Gesù per eternità sarò
grazie,
felice.
Grazie, Signore. Attenzione però che c'è anche chi nel mondo deve lavorare, non per scelta, ma per obbligo. Mm. E uno così fa per il Signore quello che può.
Sì.
Ma anche questi fratelli che lavorano nel mondo possono essere discepoli a tutti gli effetti e seguire il Signore in quello che possono. Non sono da meno.
Amen. Bene. È vero, sì.
Come dice Matteo 19, va bene? L'importante è mettere tutto il cuore per il Signore. Matteo 19, 28 e 29.
Matteo 19, 28 e 29. E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E in chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto e erediterà la vita eterna. Gloria a Dio. Amen. Grazie, Signore.
Amen. Grazie, Signore.
Voi che mi avete seguito, è quello che il Signore ci chiede, di seguirlo.
Grazie,
separarci
Signore.
Dal mondo e seguirlo.
E, quindi,
e nel cielo saremo benedetti.
Secondo Corinzi 6, 17. Quindi finiamo dove abbiamo cominciato.
Grazie, 18. Gesù. Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente.
Alleluia. E a volte, come abbiamo detto, lo ripetiamo, ci si sente soli, è un prezzo da pagare. La croce, il Calvario è un posto solitario. 40 giorni nel deserto, Gesù, è un posto solitario. Mosè, 40 anni a Madian, era abbastanza solitario, pastore di pecore. Giuseppe in prigione, 2 anni, era un posto solitario. Paolo è andato in Arabia 3 anni. Da solo. Fratelli, la solitudine è un prezzo da pagare, dobbiamo però imparare a farla diventare la gloria di Dio. In quella solitudine dobbiamo imparare ad ascoltare Gesù, ascoltare la sua voce, ascoltare quello che il Signore vuole dirci. E se ascolteremo e ubbidiremo, ho detto se ubbidiremo, e allora il Signore potrà benedirci.
Amen.
Questo è il messaggio, che Dio vi benedica.
Amen.
Uscite di mezzo a loro e siate separati e non vi fate spaventare dalla solitudine, dalle tempeste, dalle difficoltà, da cosa mangerete, cosa berrete, perché dice il Signore, io il Signore provvederò.
Io vi accoglierò.
Io sono il vostro Dio, vi accoglierò.
Amen.
Io sarò con voi, attraversare le acque non ti sommergeranno. Nel fuoco non ti brucerà, nel freddo io ti proteggerò. Se sei nella volontà di Dio, anche se sei davanti a un martirio, sei nella volontà di Dio, anche in quello il Signore ti darà la gioia, la volontà, l'ispirazione, il coraggio che non vorrai tu. Tu non vuoi scendere dalla croce, come Pietro che si è fatto crocifisso a testa in giù. Non meritava di morire come gli altri. Un rimorso che l'ha accompagnato tutta la vita. Si sentiva colpevole di quello anche nel momento di essere crocifisso, ancora si sentiva inferiore agli altri. Che modo che il Signore ha usato per insegnargli l'umiltà. Ha permesso che fosse tentato e che cadesse 3 volte a rinnegare. Quindi, fratelli, attenzione all'orgoglio. Guardiamoci dalla superbia, che ci sentiamo meglio, ci sentiamo Amen. Qui, ci sentiamo là. La nostra Chiesa, fratelli, ha bisogno di molta, molta, molta umiltà. Non so voi, Ma qui ce n'è uno che veramente ne ha bisogno, sono io.
Sì, anche io.
Va bene,
amen.
Fratelli.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie Gesù.
Angela,
fratello Giuseppe, abbiamo ricevuto tanti messaggi durante questo messaggio sulla solitudine. Posso leggere alcuni di loro? Comincio con Mariana, che ha scritto mezz'ora fa e dice: buongiorno cari fratelli, grazie di cuore per il vostro insegnamento. Benedetti sono quelli che hanno almeno uno nella famiglia che sono cristiani, che possono condividere tutto in Cristo Gesù. Almeno uno. Quanti sono benedetti quelli mogli, mariti che hanno unità in famiglia nella fede, o mariti che sono cristiani e leggono la parola e la insegnano alle mogli, ai figli. Benedetti sono. Li invidio con amore. Fratelli, avete tutto. Noi invece, come io, devo combattere contro il mio compagno. Devo avere tanta pazienza, tanta dolcezza. Quante volte sto sudando, tremando davanti al mio compagno quando lo evangelizzo. Mi si sbatte il cuore al mille per farlo capire quanto è importante essere separati dal mondo e non correre dietro a loro. Ma soprattutto io non posso più farlo e non voglio andare dietro al mondo. Mi viene da urlare a volte. E lo faccio, parlo con Gesù, piango con Lui, chiedo aiuto. Chiedo qual è la mia missione, cosa devo fare. Non è facile, fratelli. Penso a voi, sorelle Angela e Dora, perché vi è più facile a dare il vostro cuore tutto a Gesù. Dio vi benedica grandemente. Pregate anche per me. Grazie. Grazie, Mariana.
Dio ti benedica, Mariana. Cuore spezzato. Cuore molto amato da Gesù.
Sì.
E ricordati che tu sei una luce, una perla preziosa. E sei, diciamo, la pastoressa della tua famiglia, e questa è la tua croce. Se ti senti chiamata a questo, fallo con gioia. Una Dora, una scrittura per Mariana, Matteo 5, 10 al 12.
Matteo 5, 10 al 12. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia.
Gioie.
E 12.
Gioite.
Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Diventate profeti quando siete perseguitati per la parola. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Mariana, ti amiamo tanto, tanto,
grazie,
tanto.
Grazie, Signore. Amen.
Tutti i fratelli che ci seguono, tutti, per favore, oggi pregare per Mariana.
Amen.
Nessuna
sì.
eccezione.
Sì, amen.
Pregare per lei, che Gesù faccia un miracolo, e pregate per il marito di Mariana, per favore. Pregate che succeda un miracolo e che Mariana possa avere qualcuno con cui a pregare, leggere la Bibbia, evangelizzare.
Grazie Signore.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Angela.
Il prossimo messaggio da parte di Maria, dalla Germania. Fratello Giuseppe, grazie a Dio per quello che stai dicendo. Stai parlando al mio cuore. Io proprio poco tempo fa mi sono separata di un gruppo di persone che si erano unite a noi, ma con falsi fini. Ora voglio stare da sola. Ho capito che si stava andando fuori dalle scritture. Uno di loro che profetizzava portando le persone ad avvicinarsi a lui e confidare in lui. A volte pensi che sia bello unirsi per pregare, ma ho capito che non si può ricevere chiunque, ma pregare per discernimento. E ogni volta che succede, io ringrazio Dio che mi ha fatto conoscere la sua parola attraverso voi, che mi avete imparato a discernere attraverso la parola, e non la buona animo delle persone che sono ingannanti e ingannano. Grazie Gesù che o voi siete la mia chiesa e vi voglio bene con tutto il cuore. Oggi Gesù ha parlato per me. Grazie Maria.
Grazie Gesù, grazie. Questi, sapete, quando io prendo appunti, quando do questi messaggi, il Signore mi mostra sempre prima di tutto di applicarli a me, di farli diventare vivi, per essere vivi devono essere prima per me, prima, poi per la mia comunità qui e poi per la nostra grande comunità mondiale.
Sì, vero. Amen.
Amen.
Prossimo Celeste ha scritto proprio quando abbiamo annunciato il messaggio all'inizio del messaggio sulla solitudine. Buongiorno, sono Celeste e vi sto seguendo nella diretta. Appena ho sentito Angela accennare al messaggio che leggerete a breve, ho avuto uno sobbalzo incredibile. Ma questa settimana anche io pregando dicevo al Signore che mi sentivo sola. E il Signore mi ha risposto allo stesso modo: uscite di mezzo a loro e separatevene. Siamo stranieri e pellegrini su questa terra, come dice la Scrittura. Gloria a Dio, lo Spirito del Signore ci parla nella stessa maniera, sempre. Nella solitudine mi ha insegnato Gesù che sei il mio amico, il mio fidanzato, che sei tutto per me. Grazie a voi, fratelli. Voi siete la consolazione che Gesù ha provveduto per noi. Grazie, Celeste. E voi siete la nostra consolazione.
Ma guarda, qui ci consoliamo gli uni gli altri.
Esatto.
Vabbè, voi sapete che il Signore, il messaggio che il Signore ci ha dato più di una volta, che siamo tutti fratellini, va bene, nessuno è più importante. Non è che fratello Giuseppe è più importante di un fratello che ci ha un fratello che si è unito alla nostra chiesa ieri e che non conosce la Bibbia, per miracolo è salvato, non conosce due scritture. Io non sono più importante di lui, va bene? Mm-hmm. Siamo tutti uguali davanti a Dio, fratellini, solo che uno c'ha il dono dell'insegnamento,
sì.
L'altro c'ha il dono, che so io, è più bravo, è più unto a evangelizzare, quell'altro è più bravo a profetizzare, quell'altro è più bravo a, non so, a mantenere la famiglia in crescita per Gesù, quell'altro è più bravo degli altri a far crescere i bambini nel Signore. Cioè, ognuno di noi,
è vero,
va bene?
È vero, sì.
Ognuno di noi ha un suo dono. Non è che uno è meglio dell'altro, non è che Dio ha scelto uno per insegnare, profetizzare, eccetera, perché è più bravo. No, perché semplicemente è il suo dono, è un dono che non è suo, gliel'ha dato Gesù. Nel momento che il dono, Gesù toglie il dono, quello diventa a livello zero, come Sansone che ha tradito il suo voto, nazireato, ha fatto tagliare i capelli e gli hanno cavato gli occhi, ha perso l'unzione, non poteva neanche spingere una macina. Va bene, fratelli?
Amen.
Siete tutti preziosi. Io sto imparando le cose che sto insegnando. Ve l'assicuro,
sì,
davanti
sì,
al Signore,
sì,
non sto cercando di fare finto umile, è vero.
È vero, sì.
Guarda, sorelle, voi sapete, qui stiamo tutti imparando,
sì.
Io correggo voi correggete a me, ci si corregge gli uni gli altri e poi ci si rispetta nel dono.
È così.
Io sono, diciamo, l'anziano della chiesa, allora devo dire che mi onorate, devo dire che veramente siete un esempio per me.
Sì, ma siamo sempre sinceri, onesti con te, quando qualcosa non va te lo diciamo in rispetto, però in onestà anche.
Molto,
non
molto,
è che, oh,
siete
perché
molto
lui
onesti,
è pastore,
sì.
Dobbiamo essere zitte, non è così.
Non è così affatto.
No.
Ma io non vorrei una cosa così,
sì, lo
una
so.
Comunità di zombie che tutti fa finta di dire di sì.
No, no.
Sai quel teatrino che quando il capo della fabbrica, il padrone della fabbrica rideva, tutti ridevano. Quando non gli piaceva la barzelletta, nessuno poteva ridere. Sai quella la storiella?
That's man pleasing.
No, caro. No, dobbiamo essere onesti e io ringrazio Dio per voi. E anche i fratelli che scrivono, le sorelle, come sono onesti, come sono le cose che, le correzioni, le critiche costruttive che mandano, bellissimo.
Sì, sì, è vero.
Alleluia.
Sì. Amen. Prossimo da parte di Francesca. Grazie fratelli, la mia piccola chiesa aveva bisogno di questo messaggio. Vi benedico, un grosso abbraccio da Francesca dalla Germania.
Salutaci la tua piccola comunità.
E poi Antonella. Fratelli, io mi sentivo tanto sola anni fa. Avevo tutto, divertimento, TV, smartphone, eppure ero sola. Poi ho incontrato voi e mi avete fatto incontrare Gesù. Ora sono viva. Ho tutto, grazie a voi. Mi sono separata da tutto e da tutti, ma ho sposato Gesù.
Alleluia.
Vi voglio bene.
E siamo un'agenzia matrimoniale, non dimentichiamolo.
Ho sposato Gesù.
Va bene, chi vuole sposarsi, noi organizziamo sposalizi. Va bene? Io ho detto questo a una chiesa, ti ricordi, sono andato a predicare, ho un'agenzia matrimoniale. Mi guardavo,
è stata una bomba in quella chiesa.
Credevo che questo qui,
è stata una bomba.
Sì, la moglie del pastore mi ha cominciato a guardarmi storto.
Ma chi abbiamo invitato?
Chi abbiamo invitato qua a predicare?
Cosa abbiamo fatto?
Li ho torturati per 10 minuti.
Quasi.
Letteralmente
li hai torturati.
Quando la moglie del pastore ha cominciato a parlare a destra e a sinistra, come dire, ma... E c'era, io però tenevo un occhio sul marito, no? Il pastore, vediamo un po' se si avvicina a me, toglie il microfono. E alla fine quando ha detto, sì, sapete... matrimonio non solamente, cioè matrimonio tanta gente, una specie di, qualcuno lo può chiamare la poligamia, no? Insomma, a un certo punto ha detto meglio che taglio la barzelletta.
E anche io dicevo a Gesù, aiuta Giuseppe che finisce questo.
Che si sbriga.
Io traducevo per te e pregavo.
Cioè, quando ho pensato che, detto, se tira troppo la corda si rompe, poi ho detto...
Anche io mi rompevo.
Il matrimonio, e anche se siete sposati... Io vi faccio sposare, se avete bisogno. Anche gli sposati, non so. Alla fine ha detto, guardate che matrimonio è con Gesù. Ho visto la moglie del pastore, ha fatto... E poi si sono messi tutti quanti a ridere, grazie Signore. Ragazzi, siamo un'agenzia matrimoniale, d'accordo? E quando evangelizzate nelle strade, rendete la vostra testimonianza allegra.
Sì.
Vuoi sposarti? C'è uno che ti vuole sposare? Diresti se io ti dicessi che c'è uno che ti vuole sposare. Ma dico, uno altolocato, da dire poco.
Invitiamoli al matrimonio. Siamo quelli che il re manda sulle strade per invitare tutti al matrimonio del figlio.
E poi fategli vedere Apocalisse 19:7, il matrimonio della sposa, della chiesa. Angela, te la parola.
Ancora un messaggio, poi andiamo ad altri soggetti.
Purtroppo dobbiamo andare avanti.
Da parte di Grazia, la Grazia che hai visto l'altro giorno su Skype.
Sì, grazie.
Grazie fratelli, io non voglio il mondo, lo rifiuto del tutto. Ed è vero che spesso mi sento sola, ma ho capito tantissime cose da questo messaggio e dai fratelli che hanno scritto. Per me è stato un incoraggiamento a gioire, a fare di meglio. Che Dio vi benedica tutti.
Alleluia, salutaci il dolcissimo marito, siete una bellissima coppia.
Amen.
Grazie
sì.
Signore.
Grazie Gesù. Mettiamo un canto e poi andiamo alla richiesta di preghiera.
Sì.
Ascoltiamo il canto di Zigani. Non sono solo.
Non sono solo.
Non siamo soli.
Hai
il
pescato,
Signore non ci ha abbandonati.
Hai pescato una canzone giusta qua.
Non siamo mai soli.
Bravissima.
Sono passato tante volte per la valle dell'oscurità e ti posso dire che è troppo triste restare lì. Cicatrici che oggi stesso raccontano tante le storie che mi hanno fatto crescere per ovvero.
Sono ancora qui, più forte di prima.
E tutto questo lo devo a chi sto il mio rifugio, a colui che mi chiamò e a colui che un giorno mi ha promesso che non sarò.
hanno chiuso molte porte qui nel mondo, però posso dire la porta di valore, solo Dio l'ha aperta. Il problema ora sta dando forza al gigante davanti a me, con la fede io lo abbatterò.
Tú no.